Avremo sicuramente il gioco, la caccia al libro, cioè tutti quelli che sono i nostri appuntamenti quotidiani. Ma stiamo vicini in qualche modo a questa attualità e lo facciamo con Vittorio Ringiardi, quello che è l'editoriale del nostro pomeriggio. Vittorio Ringiardi è l'autore di un libro che qui a Farente è già stato presentato non molto tempo fa, Io, tu, noi, vivere con se stessi, l'altro, gli altri, ed è edito da UTET, un libro dell'anno passato. Abbiamo pensato di rivolgerci a lui perché quella che questo libro tratteggia è in fondo una dimensione di un equilibrio sempre precario, in discussione, un equilibrio da ritrovare in continuo tra un noi molteplice e poi un confronto già tra questo soggetto che non è mai singolare, l'altro, e poi la comunità, gli altri dentro la quale in qualche modo bisogna stare. Ecco, quello che io vorrei chiedere a Vittorio Ringiardi, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
E che ricordo naturalmente essere psichiatra e psicanalista, ecco, è docente universitario di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma, e secondo lui in questo equilibrio già non semplice dentro il quale noi ci muoviamo, che impatto sta avendo la paura o comunque la malattia, il coronavirus che in qualche modo circola fra di noi?
E quando ho scritto lo scorso anno in occasione del dialogo sull'uomo di Pistoia questo libro Io, tu, noi, non avrei immaginato di declinarlo nel senso della convivenza con il coronavirus, ma l'idea che avete avuto di interpellarmi proprio su questo punto mi sembra molto stimolante. Mi sono venute in mente tre parole chiave per questa circostanza che associerei all'io tu noi: per l'io la paura, per il tu la cura e per il noi la responsabilità. Mi spiego meglio. È chiaro che una situazione come questa, anche se governabile dal punto di vista razionale con le comunicazioni degli esperti, che sono gli unici secondo me ad avere diritto di parola in questo momento, genera nella molteplicità dei nostri sé, nella nostra convivenza interiore, tanti stati emotivi. Sicuramente uno è quello della paura. Ora, la paura del contagio nasce sempre in occasione delle piccole, grandi, inventate o reali epidemie. E tengo a precisare che qui non siamo in un'epidemia, non siamo in una pandemia, siamo in una situazione di focolai epidemici, dove però è molto facile che mettiamo in atto quella dinamica proiettiva per cui c'è un responsabile, un untore, qualcuno che è talmente altro da noi, minaccioso e pericoloso, da doverci costringere a prendere posizioni di isolamento, se non addirittura di aggressione. Ricordo che con Tucidide, quando vi fu la pestilenza in Atene, ovviamente si disse che erano stati gli spartani ad avvelenare i pozzi del Pireo, ed è banale ricordare Manzoni e gli episodi appunto di caccia all'untore nei Promessi Sposi, nella Colonna Infame. Ma attacco a un altro invece importante riferimento letterario, che è La peste di Camus, dove a un certo punto uno dei protagonisti dice: soffrivo della peste molto prima di conoscere questa città e questa malattia. È un ragionamento che porto avanti insieme al collega Guido Giovanardi in una rubrica che abbiamo sul Sole 24 Ore online, che si chiama Giù dal lettino, e in questo caso ci aiuta a riflettere sul fatto che le paure ancestrali preesistono alle concomitanze e alle contingenze che non fanno altro che sollevarle e renderle in qualche modo attive. Ora, è chiaro che l'assalto ai supermercati, ma anche altre azioni, per esempio la mascherata delle mascherine in Parlamento, fanno leva su dei comportamenti di fragilità umana non elaborati dalla mente e non trasformati in ragionamento. Quindi il momento del ragionamento insieme a quello dell'emozione è fondamentale. A questo proposito mi viene voglia di ricordare non soltanto il ragionamento psicologico, per esempio attorno alla nostra fragilità. Cito due letture recenti: La fragilità che è in noi di Eugenio Borgna, un libro appunto che ci insegna la fragilità quasi anche come valore, purché accompagnata da consapevolezza, oppure un bellissimo intervento uscito proprio oggi o ieri di Anna Ferruta, una collega del Centro Milanese di Psicoanalisi, che paragona il coronavirus a una sfinge che interroga il nostro tempo e il nostro senso di precarietà. Ma oltre a questi ragionamenti psicologici, abbiamo anche ragionamenti matematici da fare. Bravissimo Paolo Giordano che dice sul Corriere: la matematica del contagio ci aiuta a ragionare in mezzo al caos. Non è un problema di contare i morti, perché sappiamo benissimo che le vittime del coronavirus sono molto poche e che nella stragrande maggioranza dei casi è un virus che dà, diciamo così, una sintomatologia lieve, anche se contesto molto severamente la faciloneria di chi dice è un'influenza come un'altra. È un virus che non conosciamo, è un virus che ha caratteristiche influenzali come le altre, ma ha anche caratteristiche per cui dobbiamo essere più responsabili e più accorti. E in questo senso, oltre alla matematica di Paolo Giordano, abbiamo da tenere presente quello che dicono gli esperti, cioè la capacità di convivere tra un'emozione che in quanto tale contempla lo spavento e la ragionevolezza che in quanto tale ci invita alla calma e alla presa di all'attuazione di comportamenti molto semplici, anche qualche battuta di arresto. Mi rendo conto della grande problematicità di un intervento, diciamo così, politico-amministrativo, che è costoso non tanto e non solo sul piano delle nostre abitudini quotidiane, ma anche sul piano dell'economia. Però è una chiamata a un senso di riflessione e di responsabilità. Allora, dall'io passiamo velocemente al tu. Qual è il tema in ballo? Il tema in ballo con il tu è la cura dell'altro. Allora, è una situazione in cui diventiamo responsabili di noi stessi e degli altri, senza fanatismi, ma senza nemmeno superficialità e frettolosità, riuscendo a, diciamo, contemplare in questa dinamica io tu, convivo con me stesso, la mia ragione e la mia follia, la tua cura e l'attenzione che ho verso di te. Ecco la dimensione sociale, la dimensione della responsabilità collettiva, la dimensione di capire che non è creando quella situazione primitiva in group versus out group, cioè noi pochi sani rinchiusi nella cittadella, voi tanti untori vade retro, ma un'attenzione al dialogo sociale. Oggi
no, mi scusi, non è che volessi interrompere, però mi sembra che se mentre nell'io quella paura, come dire, un po' ancestrale, è quella che Ugo Volli qualche giorno fa citava come una sorta di memoria culturale che si riaccende, ricordi dei romanzi, delle peste, di tutte le cose terribili, in qualche modo si può tenere a bada, in fondo basta abbassare i toni della conversazione. Quello che forse è entrato veramente più in crisi è il rapporto tra io e tu. Questo mi sembra il rapporto oggi più fragile, in qualche misura. Si ha molta paura dell'altro.
Si ha molta paura dell'altro, e le confesso, mi occupo da decenni di quelle forme sociali della psicologia che un po' impropriamente vengono chiamate con la declinazione fobia, l'omofobia, la xenofobia. Certo. Ecco, non immaginavo che avrei dovuto occuparmi nella mia riflessione sull'hate speech, il discorso dell'odio, anche della sinofobia, ma è un po' il tema che possiamo anche evocare parlando del concetto di ombra, no? nella psicologia di Jung, cioè c'è qualche funzione inferiore, c'è qualche dimensione non confessata, anche appartenente al regno delle paure, che in molte circostanze trova il famoso capro espiatorio e diventa quindi la patologia del tu, cioè l'altra persona non è la persona da soccorrere in caso di bisogno. Del resto lo abbiamo visto, siamo talmente abituati su larga scala a questa, diciamo, mentalità, no? Che non è più la mentalità del soccorso e della solidarietà, ma è la mentalità dell'erezione del muro e la mentalità della chiusura del porto.
Certo.
In fondo lo ritroviamo adesso non più su larga scala come epopea migratoria, lo possiamo, rischiamo di incontrarlo su piccola scala come epopea del nostro quartiere.
Per questo
volevo ricordare velocemente una bellissima lettera che il preside di una scuola di Milano, il liceo Volta, ha scritto ai suoi studenti che non sono a scuola, e giustamente lui si attiene a quelle che sono le indicazioni di tenere le scuole chiuse, ma scrive ai suoi studenti che non sono a scuola: non c'è alcun motivo per prendere d'assalto i supermercati, le farmacie, le mascherine lasciatele a chi è malato, servono solo a loro. Uno dei rischi più grandi in vicende del genere è l'avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani e l'imbarbarimento del vivere civile.
Beh, mi sembra una lettera bellissima che mi lascia, come dire, il pensiero o la speranza che se il rapporto tra due persone, il rapporto io-tu, è molto fragile, forse si possa veramente andare a irrobustire questo rapporto del noi, della responsabilità, e che quindi la collettività nel suo insieme, e si spera anche, come dire, chi la collettività governa abbia, come dire, la capacità invece di ricostruire un rapporto di solidarietà fra tutti, ecco.
Assolutamente, è il senso più alto della politica, che è quello della comunità, della responsabilità e della cura civica. Io sono profondamente convinto, e più passa il tempo più ne sono convinto, che non si può fare politica senza attenzione alle psicologie individuali, non certo per psicologizzare le soluzioni giuridiche, ma per portare nella riflessione che tutti noi dobbiamo condividere nella società civile che esistono affetti, esistono immedesimazioni, esistono problemi e paure legate alla proiezione, ma se non le capiamo e non le concepiamo e non le ascoltiamo, e anche per elaborarle nella convivenza interiore e nella convivenza con l'altro, non le potremo mai elaborare sul piano della convivenza civile, cioè proprio del noi. Tra io, tu, noi c'è un filo che continuamente tesse insieme, cuce insieme le parti della convivenza, che non sono mai tra una o due persone, ma sono sempre tra sé e sé, tra me e l'altro, tra l'altro e noi.
Io non posso che ringraziarla moltissimo, Vittorio Lingiardi, non solo per ciò che ci ha detto, ma anche per il modo in cui ce l'ha detto, con questa pacatezza e con questa grande lucidità, che in fondo è forse il tono migliore per parlare in questi giorni in cui forse è facile lasciarsi invece andare ad altri sentimenti. La ringrazio veramente molto e la saluto.
La ringrazio molto e vi saluto e vi auguro buon lavoro.